Adoriamo, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Problemi? Spirito Santo, grazie. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Accomodate.
Alleluia.
Noi dovremmo fare un incontro solo canti di lode e di adorazione. Vi spiego, così com'è che possiamo giungere ad adorare? L'adorazione è qualcosa di intimo. E allora, il percorso qual è? Se noi guardiamo il tabernacolo, Dio fece vedere a Mosè il modello, lui poi lo costruì sulla terra. Era il luogo dove lui avrebbe incontrato il suo popolo. Il tabernacolo era qualcosa costruito nel deserto, era tipo rettangolo, aveva l'entrata, il portale, c'era dove si facevano i sacrifici, quindi l'altare dei sacrifici, poi c'era la vasca della purificazione, poi si passava nel luogo santo, poi dal luogo santo c'era il luogo santissimo. E nel luogo santissimo il sommo sacerdote, una volta l'anno entrava e lì non c'era luce, la luce era Dio, lo Spirito Santo. E lì è dove il sommo sacerdote si incontrava con il Signore. Oggi è una raffigurazione di quello che noi dobbiamo compiere nello spirituale. La porta è Gesù Cristo, l'opera della croce. Lui ha compiuto l'atto della croce, ha dato se stesso, ha pagato il prezzo, ha versato il suo sangue e noi attraverso di Lui possiamo entrare, entriamo. Lui è la porta. Il sacrificio, l'altare dei sacrifici, che cosa rappresenta? La preghiera, la nostra preghiera quando noi, prima di entrare, entrando, chiediamo il perdono dei nostri peccati. Quindi compiamo un sacrificio attraverso la preghiera. E tutto questo è, come dire, un percorso animico. Quindi si inizia col ringraziamento, la lode. Ringraziamento, la preghiera, la lode. L'anima loda. Poi dobbiamo passare nello spirito. Come dire, da una parte mentale è la nostra mente. Dice la scrittura che il suo spirito non era stato dato perché il suo nome non era stato glorificato. Poi continua e dice, quando lo Spirito Santo verrà, glorificherà il mio nome. Quindi c'è un inizio con l'anima e poi è lo Spirito, attraverso il nostro Spirito, che glorifica il suo nome. Alleluia. Il nostro è un incontro, ti faccio comprendere, spirituale. Ecco perché non è compreso dagli animici, nel senso da chi è nell'anima, da chi ragiona. L'anima è pensieri, sentimenti, emozioni. Pensieri, volontà, emozioni. Tutta quest'area si trova nell'anima. L'anima, che rappresenta insieme al corpo l'uomo naturale, dice in Prima Corinzi che l'uomo naturale non può intendere, ricevere le cose di Dio. Cioè, per lui gli sono pazzia. Cioè, anche per noi, se noi non siamo nello spirito, ma siamo presi dalla natura umana, e la natura spirituale com'è che avviene? Com'è che nasce? Non è che nasce col battesimo nelle acque, nasce quando noi accettiamo Gesù Cristo, quando noi accettiamo la parola che ci è stata predicata. Dice, andate predicate l'Evangelo a tutte le creature. Quando noi predichiamo la verità, la sua parola che è verità, quando viene accettato nel cuore di chi ci ascolta, se ci crede, avviene un fatto soprannaturale. Nasce la nuova natura. Quella che era morta, per natura, lo spirito, tutti gli uomini nascono in quella parte che è morta a causa del peccato di Adamo. Quindi ereditiamo da Adamo, l'uomo eredita da Adamo la natura dell'anima, del corpo, ma lo spirito, cioè quella parte che deve entrare in contatto con Dio, è morta a causa del peccato. Nasce di nuovo, ecco, quindi nati di nuovo. Quando Gesù disse a Nicodemo, se non nasci di nuovo. Non diceva che doveva nascere di nuovo nel corpo, nell'anima. Era nello spirito. Dice, ciò che è spirito e ciò che è carne. Lui all'inizio pensava, dice, ma come posso io nascere di nuovo? Quindi la nascita di nuovo, il primo battesimo è questo, è il battesimo del corpo di Cristo, quando tu inizi ad avere, comprendi, coscienza, fede, attraverso la fede di Cristo e del suo corpo. Lode Gesù Cristo. E dice, come avviene? Signore, è un fatto dello Spirito, è una grazia, è una grazia. Ma quando tu lo comprendi e tu inizi a comprendere cose che prima ti erano incomprensibili, è come... La nuova natura, quella natura che nasce, è la natura poi che comprendi le cose che prima non comprendevi, che prima rifiutavi, che prima rigettavi. Lode Gesù Cristo. E quindi la natura spirituale. Spirito, anima e corpo. In Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23, dice che noi dobbiamo conservare l'intero essere, spirito, anima e corpo, irreprensibile, in maniera irreprensibile. Com'è possibile? È possibile. Perché noi, seguendo, credendo e seguendo, la sua parola possiamo entrare nelle sue promesse, perché egli ci dà il suo spirito in maniera, dice, senza limiti. Lo spirito di Dio, se noi desideriamo, è senza limiti. Il limite lo mettiamo noi. Lode Gesù Cristo. Quindi il senso che questo è un incontro spirituale significa che è il nostro spirito. Quando parliamo, la scrittura ci parla del dono delle lingue, del pregare in lingue, dice che bene il tuo spirito prega in altre lingue, cioè comunica allo Spirito di Dio con lingua ineffabile, ma l'uomo esteriore, gli altri, non ne hanno un beneficio. Quindi lo spirito nostro prega, Quando noi preghiamo in lingua, è lo spirito nostro che prega. C'è qualcuno che parla in lingua? Il dono delle lingue è un dono dello spirito che edifica chi ce l'ha. E noi dobbiamo chiederlo tutti, perché è un dono che Dio dà in maniera, come dire, chiedete e vi sarà dato. Chiedilo, insisti. Se tu lo desideri, le cose di Dio bisogna chiedere, insistere, desiderare. Dobbiamo desiderare, Dio lo dà. Non è. E quello è un dono che quando noi lo esercitiamo, tu comprendi. Allora, spirito, anima e corpo. E allora, noi dobbiamo sapere una cosa, c'è una separazione tra lo spirito, l'anima e il corpo. Non c'è un'interazione. Ovvero, l'anima attraverso la fede, cioè se crede, se si arrende, se si converte, fa trasmettere all'intero essere, all'anima, tutto ciò che viene dallo spirito. Io mi ricordo che c'erano, non so se oggi ancora ci sono, i manovratori al comune, quelli che manovrano le acque, la aprono e la chiudono. E ci sono delle grosse botole con delle, come si, che sembrano uno sterzo di una macchina, saracinesche, ok. L'anima ha questa funzione. Dipende quanto ci crede di fare passare dallo spirito all'anima stessa e al corpo le cose di Dio, le promesse, la pienezza. E questa saracinesca da che cosa è fatta? Non è di metallo, è fatta da pensieri. Sono i nostri pensieri la nostra volontà e le nostre emozioni che limitano o aprono alle cose di Dio. Lo Spirito Santo ci sta portando su questo argomento per quale motivo? È un motivo, come dire, preciso. Più noi conosciamo questa realtà dello spirito, perché è rivelazione nello spirito. Non lo puoi comprendere perché la scienza non riesce a spiegarlo. La scienza riconosce l'anima e il corpo. I cristiani hanno la rivelazione dello spirito, anima e corpo. È una conoscenza più ampia. Questo per comprendere lo spirito, ovvero l'uomo interiore. La Bibbia a volte lo identifica con il cuore dell'uomo, no? L'uomo interiore. È quello che noi dobbiamo allenare e fare crescere. Perché se domina sempre quella natura animica attraverso i pensieri, i ricordi, la volontà, le emozioni, le passioni, eccetera. Si ritorna nel vecchio, dice, prima di conoscere il Signore, Adamo cacciato dal giardino dell'Eden, com'era? Era totalmente animico e corporale, perché lo spirito era morto. E Dio gli aveva detto, non mangiate di quel frutto perché altrimenti morirete. Sicuramente Eva, quando è stata tentata, e ha provato quel frutto, che non era la mela, ha visto che non era morta. E sicuramente gli ha detto, Adamo, ha ragione il serpente. Vedi che non sono morta, mangia pure tu. E lui come? Ha mangiato pure lui. Ma che cosa era morto? Non era morto nel corpo, nell'anima, era morto nello spirito. Perché quella parte con cui noi abbiamo contatto con Dio è una natura spirituale. È quella che si interfaccia con lo Spirito di Dio. È come dire, è quella parte, no? Come dire, il cellulare, il wifi, che si collega al wifi, no? È la nostra parte che si collega dello Spirito allo Spirito di Dio e trasmette. Poi l'anima è la saracinesca. La saracinesca è fatta da pensieri, da volontà e da emozioni. Tutto quello filtra, frena o può aprirsi credendo, arrendendosi alle cose di Dio. Più cresce la natura dello Spirito, più la nostra vita migliora. Crescere nello Spirito significa avere una vita migliore su questa terra. Perché l'anima ha esigenze particolari. Non è mai contenta. È sempre scontenta. Dice il mondo mai contento è perché nel cuore non ha Gesù. Quindi l'anima è sempre scontenta. Ha sempre bisogno. E quando raggiunge un obiettivo, quell'obiettivo ormai è zero, ne ha bisogno un altro, quindi non è mai contenta, e arriva e ha bisogno ancora di più. Non solo, queste due nature nostre sono incline al peccato, quindi a allontanarsi da Dio, a collegarsi allo spirito di questo mondo, quindi ad aprirsi al mondo dei demoni, cioè quindi le vite vengono governate da spiritualità maligne, ingannano, opprimono, fanno fare il male. Quando senti qualcuno che dice ma no, ma Dio dov'è? C'è il male su questa terra, no, poteva frenare. Ma come? Dio ha mandato suo figlio affinché chiunque vuole si salvi e esca fuori da questa perversa generazione, perché noi viviamo oggi in un tempo dove governa il maligno, cioè il governo delle tenebre e sulla terra. Questa è la realtà. E se noi vogliamo uscire fuori dobbiamo aprire il nostro cuore alla parola di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ora, noi abbiamo la nostra visione qual è? Matteo 28, versetto 19. Gesù disse ai discepoli, ai suoi discepoli, agli apostoli, dice andate e fate discepoli di tutti i popoli, insegnate loro tutto ciò che io vi ho trasmesso, insegnate loro. Per raggiungere e compiere il mandato di Dio che ognuno di noi ha come singolo. Noi abbiamo il grande mandato è dato alla Chiesa, quindi a tutti. Per poter adempiere, per poter noi portare avanti quello che è il mandato di Dio, perché ognuno di noi ha un proposito, Dio ci ha salvati per un proposito, affinché noi diventiamo trasmettitori della vita di Dio. Trasmettere il regno di Dio, liberare le anime dalle oppressioni, dal maligno, dalle tenebre, dalla morte, dall'inferno. L'inferno sarà una grande, come dire, un grande posto dove tante brave persone che non credono in Dio andranno a finire là dentro. Tante brave persone. Ma tu non hai il desiderio di salvare i tuoi parenti, la tua famiglia, i tuoi amici, di andare a predicare l'Evangelo, spiegagli la verità, di accettare Gesù per salvare la loro vita dall'inferno eterno. Non solo, un inferno, una parte dell'inferno si vive pure ora. Lode Gesù Cristo. Comunque, ragionando su queste cose, come poter adempiere come Chiesa, come ministerio. Il regno di Dio. Il regno di Dio è la missione, entrare nella missione, no? Come possiamo noi entrare nella missione se non siamo formati? Come possiamo essere formati se non decidiamo di essere discepoli? Come puoi tu essere, come dire, portare avanti il mandato di Dio se tu non inizi bene? Come può il Signore mandarti se non sei equipaggiato? Il Signore ci vuole equipaggiare, ci vuole preparare per compiere il regno di Dio su questa terra. Come si fa? E l'ha detto, Matteo 28. Dice: andate, fate discepoli di tutti i popoli. Andate, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Battezzandoli. Io ho approfondito questo argomento, no? Del battesimo. Il battesimo delle acque, battesimo, deriva dalla parola greca baptizo, che significa immersione. Quindi noi battezziamo per immersione perché battezzare significa immergere. Ma qual è il significato di questo? E ho visto che nell'antichità è rimasta qualcosa nella legge marinara. Di chi conosce le cose del mare lo sa che quando uno trova qualcosa a mare poi diventa proprietario di quella cosa. È una legge del mare. Se tu salvi una persona, quella persona diventava proprietà di chi veniva salvato, di chi lo salvava. Questo per capire il battesimo. Dice: andate e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sai che significa questo? Che il battesimo in acqua significa che noi partecipiamo alla morte, cioè moriamo, immersi, significa immergersi, cioè morire. Poi partecipare alla resurrezione. Quando uno esce e viene salvato, viene tirato fuori dalle acque, dice: battezzatelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sai che significa? Che diventano legati, proprietà di Padre, Figlio e Spirito Santo. A volte facciamo queste cose in maniera superficiale, non, per tradizione, non lo capiamo. Ma il battesimo ha un significato profondo. Significa che quella persona che è tirata fuori, che è salvata dalle acque, appartiene, dice: battezzateli. Pietro disse: siate battezzati, ravvedetevi. Vi ricordate? Poi alla fine dice: battezzatevi nel nome di Gesù Cristo. Cioè, appartenere significa tu vieni salvato, liberato, e appartiene non più a te stesso o a qualcun altro, ma a Gesù Cristo. E quindi approfondire queste cose ti fa capire come non è una cosa, è una cosa profonda, è un legame nello spirito, il battesimo. Noi apparteniamo a Cristo, apparteniamo al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dicevo prima a Danilo, che cosa avviene nel battesimo? Siccome la proprietà, come dire, il titolo di proprietà, se prima era tuo o ritenevi di... Sai, le persone ritengono di essere liberi. Poi tu vedi che quando ci parli non è così, perché chi è schiavo della paura? Chi è schiavo di un vizio, chi è schiavo di un altro vizio, vedete che ci sono tanti legami di schiavitù. Ciò che significa che non appartengono a se stessi, non sono liberi. Capite che significa? Quindi, attraverso il battesimo, il titolo, come dire, di proprietà passa al Signore, a Dio. E tutti coloro che avevano delle rimostranze o dei titoli di debito con te, cioè che tu avevi un debito con qualcuno, perché quando qualcuno ti domina tu hai un debito. Tutti coloro non possono più esigere sulla tua persona, devono andare su chi è a capo, che è il tuo, come dire, padrone. Non dice la scrittura che Gesù Cristo è il Signore? Avete mai sentito questa parola? Gesù Cristo è il Signore? Sai che significa Gesù Cristo è il Signore? Gesù Cristo è il padrone. È il re dei re. Avete mai sentito questa? Re dei re. Sai che significa? Nella terra ci sono governatori, re o presidenti, chiamiamolo come si chiamano oggi. Una volta erano tutti re. Ce ne sono, ne conoscete? Ce ne sono tanti. Quello della Russia, quello dell'America, quello della Cina. Non sono re, sono governatori. Sono signori. Come li vogliamo chiamare? Gesù è il Signore dei signori. È il re dei re. Cioè, se c'è un vertice mondiale, sopra tutti i vertici c'è Gesù Cristo. Quando tu ti battezzi, sai che succede attraverso il battesimo? Tu diventi, tu non appartieni più a te stesso, e a nessuno, a Lui, a quello che è al di sopra di tutti. Quando viene qualcuno, gli deve dare conto a Lui, se l'avete con Lui. Dice, no, io ho un debito, cioè un debito spirituale. La maledizione è un debito spirituale, no? Dice, il frutto del peccato è la morte. La maledizione è un debito nello spirito, è un debito di morte, un debito di maledizione, cioè devi morire. Ti devi ammalare, ti devi deprimere, cioè il debito del peccato, sai qual è la cambiale che uno apre quando entra nel peccato in maniera volontaria? Ah, per una cambiale spirituale, o animica o corporale, c'è niente da fare. Deve morire. E com'è che si muore? Si può morire subito, si può morire lentamente. Paure, ansie, depressioni, malattie. Gesù è venuto per estinguere tutti questi debiti. Però il nostro corpo, egli ha promesso un corpo di resurrezione, quindi un corpo nuovo dove non morirà mai. Non è questo il corpo eterno. Avremo un corpo eterno. Siamo risorti nello spirito, quindi la nostra natura spirituale è risorta. Fa parte della nuova natura. L'anima viene conquistata tutti i giorni. E come la possiamo conquistare? Come si può? Attraverso il rinnovamento dei pensieri, cambio di mentalità, la mentalità cristiana. La sua parola che conquista ogni area della nostra vita. Dove non si ragiona più con i vecchi pensieri, ma si ragiona con i nuovi pensieri, i pensieri di Cristo. Quindi l'anima nostra viene. Dice, questo come avviene, la resurrezione dell'anima? Per tutta la durata della nostra vita. Quando saremo con Lui, saremo, diciamo, nella perfezione. Tutto dominato dallo spirito, dalla natura spirituale. Tutto è spirituale. Poi ci darà anche un corpo nuovo, un corpo risorto, come il suo. Alleluia. Comunque, per compiere il mandato che Dio ci ha dato, dobbiamo essere formati, giusto? Siete d'accordo? Dice, andate e fate discepoli. Noi che cosa abbiamo pensato? La Chiesa, com'è che è organizzata per fare discepoli? Si può fare in tante maniere. Noi abbiamo deciso, un po' di tempo fa, di farla tipo il modello della prima Chiesa. La prima Chiesa dice che si riunivano nelle case. Dice, tutti i giorni rompevano il pane insieme con Letizia e Gioia. Dice, ma sono due sorelle. Abbiamo conosciuto sorelle che si chiamano chi Letizia, chi Gioia. Quindi la prima chiesa cresceva, si diffondeva, è scritto così in Atti 2, avendo il favore di tutto il popolo, in questa maniera, vi dico. Erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento, Atti 2,42, all'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane nelle preghiere. E ogni anima era presa da timore. E tutti quelli, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le possessioni dei beni. C'erano arrivati ad avere una comunione così forte che non c'era la proprietà privata, erano tutti in comune. E tutti, essendo di pari consentimento, andavano al tempio rompendo il pane nelle case. E rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. Alleluia. Poi anche in altri passi ci dice che le chiese erano nelle case. Quindi qual è, come siamo partiti? Di questo volevo parlare questa sera. Per adempiere al grande mandato, al mandato che ognuno di noi è chiamato a portare avanti, Gesù, vi spiego questo, com'è che il Signore, con quale criterio, come ha fatto Gesù con i discepoli? Dice che tutta la notte egli pregò, poi scelse 12 discepoli e li chiamò apostoli. Significa persone con un mandato. Quando li ha chiamati, certamente non erano nelle condizioni, ma avevano l'incarico. E li ha formati nei 3 anni del suo ministero temporale. E quindi questo fece. Li formò per farli entrare nel mandato, cioè affinché potessero essere maturi per compiere il mandato a cui lui li aveva chiamati. E quindi che cosa fece in quel tempo? 3 anni e 6 mesi. Li discepolò, cioè li formò. Vi ricordate quando Gesù camminando insegnava loro, poi a un certo punto gli chiede ai discepoli, ma chi dicono che io sia? E qualcuno disse, qualcuno dice che sei l'Elia, qualcuno dice che sei un profeta, qualcuno dice che sei il profeta Geremia, insomma, dice, ma voi chi dite che io sia? E rispose Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, il Messia. E Gesù gli dice, guarda che questo non è carne e sangue che te l'ha rivelato, è il Padre mio. E poi gli dice che tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia ecclesia, chiesa. Che non era, qualcuno ha inteso come persona Pietro, ma non era Pietro, era la rivelazione, su questa pietra edificherò. Tu sei roccia, Cefa, io su questa roccia edificherò la mia chiesa. Così gli disse. Che era la rivelazione. Sulla rivelazione Dio edifica la chiesa. Quindi attraverso la parola, la rivelazione edifica la chiesa. Dice, e tu avrai le chiavi del regno. Poi, continuando la lettura, dice che a un certo punto Gesù rivela ai suoi che doveva essere preso, arrestato, crocifisso, morire e poi resuscitare. Pietro ha avuto uno slancio. Pietro ha avuto uno slancio, il quale disse: non sia mai, Signore, io sarò con te, nessuno si deve permettere a toccarti. Nessuno si deve permettere a fare niente su di te. E lui, sapete cosa gli rispose il Signore? Momenti dopo, stava discepolando, gli disse: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, hai il senso delle cose degli uomini. Vattene via da me, Satana. Tu gli dici così a un discepolo oggi, tu lo vedi che scappa con tutte le valigie, si prende l'aereo e sparisce. Però quello era un esempio per dire come li discepolò il Signore, li formò, gli, come dire, cercò di fargli capire che dovevano stare nello spirito e non far emergere la carne, né i desideri animici o interessi personali, ma di stare aderenti alla volontà di Dio, perché la volontà di Dio era che lui doveva andare sulla croce, doveva dare la sua vita e poi riprenderla. E così è stato, grazie a Dio. Quindi, tornando, per compiere e adempiere il mandato che Dio ci ha dato, noi dobbiamo essere discepolati, bisogna fare discepoli, la Chiesa deve fare discepoli. Io sento il bisogno, ho sentito e sento continuamente il bisogno, bisogna discepolare. Non basta solo fare il culto per dire alla domenica, che è importantissimo, ma bisogna gli altri giorni, per chi desidera, entrare nel programma di discepolato. Tanto lo abbiamo fatto con i G-gruppi e sono nati i gruppi, così era quando mi sono convertito io, la Chiesa era fatta nelle preghiere nelle case e noi eravamo appena convertiti, io andavo con tutti i fratelli, quelli maggiori, per imparare. Lode Gesù Cristo. Poi c'è il culto, come dire, dove tutto il corpo si riunisce. Ma c'è bisogno che noi veniamo formati singolarmente, uno ad uno. Il discepolato è: Gesù prese, discepolò, scelse i dodici. Poi noi abbiamo visto che aveva una comunione più intima con i tre, poi c'erano i nove, poi sappiamo che diede il mandato ai 70, poi ai 500. Quindi aveva una comunione intima con alcuni, intimissima con alcuni. Una comunione intima con alcuni, con i 70 in una maniera diversa, con i 500 li vedeva ogni tanto. Significa che noi dobbiamo fare sì che ognuno di noi viva la comunione. E quindi per fare questo dobbiamo formare discepoli che sanno discepolare. Discepoli che sanno discepolare. Discepoli come quei fratelli che poi a loro volta hanno fatto le veci di Gesù. Barnaba e Paolo. Paolo è stato vicino a Barnaba e lui imparò da Barnaba che significava diventare un discepolo. Poi, quando è stato maturo, è stato mandato. E ci sono tanti altri esempi nella Bibbia. Ora, qual è l'organizzazione che noi vogliamo, così me ne parlo, no? Perché qualcuno, io siccome ho detto siamo partiti con i gruppi, ora dobbiamo implementare i discepolati uno a uno. I G1, li chiamiamo G1 tanto per dare una locuzione per facilitare il linguaggio, cioè, voglio dire, ma è il discepolato, cioè la cura una a una. Che questa è la cosa importante. Perché dice la Bibbia, il Signore li mandava due a due, perché? Ricordate che il Signore li mandò due a due? Nel vecchio patto dice che se uno cade, l'altro lo rialza. Poi parla della corda a tre capi, che è una corda a tre capi, difficilmente si spezza. Tu immagina se il terzo capo della corda è Cristo. Se Cristo è la terza parte, non si spezza la corda, perché lui è Dio. Quindi noi vediamo che nelle famiglie, nelle comunioni, se c'è Cristo al centro, non si spezzano le comunioni, le relazioni. Quindi che cosa abbiamo pensato di fare? I Giovanni, che sono la cura uno a uno, il discepolato. Perché l'abbiamo fatto? Perché è biblico. Perché noi vogliamo essere aderenti a quella che è la Scrittura. Una cosa è fare il culto insieme, e noi abbiamo bisogno di fare un culto insieme, di adorare insieme, di presentarci come corpo, ma abbiamo bisogno di avere una relazione intima con Dio. Noi cresciamo e maturiamo tanto quanto noi apriamo il nostro cuore al nostro Signore. Quindi nel discepolato uno a uno che cosa avviene? Che c'è la possibilità di avere un'interlocuzione, un parlare, un aprirsi, un confessare quei peccati che uno magari tiene dentro. Chi discepola ha l'impegno di non rivelare ciò che viene detto all'interno di questo rapporto spirituale. Chi discepola non è un'autorità su quella persona, è uno che è mandato, è il mandato di Dio per aiutare, per sostenere, per pregare insieme, per trovare la via del Signore nei vari problemi, nelle varie scelte. Quindi può capitare che il discepolatore può essere una persona più giovane di chi, capite? Però noi in tutto questo dobbiamo ragionare come il Signore ha formato le nostre famiglie. Noi abbiamo potuto scegliere i nostri genitori. C'è qualcuno che l'ha scelto qui? E i propri fratelli e sorelle, se l'ha scelto qualcuno? E che cosa ci hanno insegnato nelle famiglie? Dobbiamo amare i genitori, dobbiamo amare i nostri fratelli, le nostre sorelle, giusto? E così è il corpo di Cristo, il battesimo del corpo di Cristo è il primo battesimo, è la cosa fondamentale. Poi il battesimo nelle acque. Ma il battesimo delle acque, diciamo, più o meno, è una formalità. Poi c'è il battesimo dello Spirito Santo. Noi domenica avremo un ospite, l'Apostolo Mario Basile, quindi io non potrò predicare su il battesimo, predicherò dopo, settimana prossima. Quindi volevo anche ricordarvi questo. Siate presenti, onoriamo i servi di Dio, sicuramente avrà un messaggio importante da trasmetterci, quindi prepariamoci sempre a quello che il Signore vuole dirci, vuole fare con noi, che quello che vuole fare a volte è inaspettato. Gloria a Gesù Cristo. Quindi lo sviluppo sarà, quindi noi stiamo lavorando su questo per creare, diciamo, e dare l'indirizzo. Io oggi volevo che tutti ascoltassero, responsabili, assistenti e tutti i membri, quello che andremo a fare, e questo è in tutta Italia, non è che è qualcosa che faremo in maniera, non è obbligato a fare, nessuno è obbligato a fare, però noi dobbiamo sapere che la Chiesa, la nostra Chiesa, non è più una Chiesa che ha delle cellule, dei gruppi, ma è una chiesa fatta di cellule e di gruppi. Quindi è una visione, come dire, diversa, una prospettiva diversa delle cose. Siccome ritengo che il discepolato uno a uno è la cosa fondamentale, importante, perché ci aiuta a uscire fuori, a crescere, a fare domande, a sviscerare, e perché ognuno di noi in maniera personale ha una maturità diversa e ha problemi diversi dagli altri. Alcune cose non si possono dire davanti agli altri, quindi implementeremo questo. L'indirizzo è che nell'uno a uno si dovrebbe essere dello stesso sesso. Poi vediamo. Quindi, com'è fatta, diciamo, la visione della Chiesa? Discepolato, uno a uno, gruppo, Chiesa locale, Chiesa mondiale. Cioè noi dobbiamo pensare che siamo parte della Chiesa di Cristo. La nostra visione non è che deve essere che noi siamo la Chiesa, tutti gli altri sono... Noi siamo parte del corpo di Cristo. Quindi dobbiamo ragionare. Uno a uno, gruppo, Chiesa locale, Chiesa mondiale. Quando incontreremo altri fratelli, fanno parte della Chiesa, del corpo di Cristo, che c'è a Reggio, in provincia, a Regione, tutta Italia, nel mondo, capito? Quindi dobbiamo avere una visione reale delle cose di Dio. Per fare tutto questo stiamo preparando una specie di libro, Vademecum, dove i discepoli, chi vuole entrare nel discepolato, chi vuole entrare, perché la crescita della Chiesa, anche dei ministeri, sarà tutta attraverso così. Ognuno deve avere un impegno, questo è, perché un cristiano senza un impegno è uno che viene esposto allo spirito di questo mondo, come dire, un figlio di Dio che viene salvato ed è esposto, lo esponi al potere delle tenebre. Quindi noi avremo questa... ci stiamo impegnando per questo, abbiamo un gruppo di fratelli che stiamo studiando e elaborando, diciamo, per portare avanti questo sistema. Lode Gesù Cristo. Perché? Esempio. Magari nel culto c'è uno che predica e gli altri ascoltano. Nei gruppi c'è l'interazione. Però quando un gruppo già diventa di 10-12 persone, se ne va un'ora e mezza, due, e parla uno e ci vuole il tempo, e quindi diventa, e quindi guarderemo anche ai numeri. L'importante è che nel nostro cuore, cioè io volevo che tutta la Chiesa conoscesse, perché la conoscenza, no? Dice, perché questo? Perché è scritto. La Chiesa cresceva così. Noi dobbiamo conoscere, perché se non conosciamo nelle vari aspetti, cioè per esempio i giovani, no? Che crescono, si affacciano nel mondo del lavoro, nella società, nella politica, che hanno un sacco di domande. Se noi non diamo risposte che vengono dalle cose di Dio, saranno riempiti per forza di cose dallo spirito di questo mondo. Cioè comunque verranno riempiti. Da che cosa? Dagli insegnamenti culturali. E solitamente la cultura è fatta, è una sommatoria di religione, di potere politico, di indirizzo di colore politico e di storia dei luoghi, no? È un mix di cose che formano poi le persone. Quindi se noi non interveniamo a dire e a formare, verranno formati dallo spirito di questo mondo. Quindi dobbiamo imparare a dare risposte nei vari settori e dobbiamo parlare delle cose di tutti i giorni, vedere come bisogna vederla cristianamente sotto la verità di Dio. Noi sappiamo che Dio ama tutti e il regno di Dio significa tutte le aree dell'uomo. Gesù diede a Noè un mandato. Il mandato era quello di governare tutta la terra. Lui aveva ricevuto il mandato. Figlio di Dio. Quindi nel sociale, nella politica, nell'economia. È l'uomo che ha venduto, che ha dato al diavolo, attraverso il peccato, il potere. Perché cosa avviene? Quando uno entra nel peccato, Satana prende potere, potestà. Cioè è un fatto automatico, non è che gli devi dire Satana vieni tu a governare la mia vita. Appena entri nel peccato, ecco perché il Signore ha detto confessa. Confessate i vostri peccati. Perché egli è fedele e giusto da perdonare, da liberare, da sciogliere da ogni peccato e da ogni iniquità. Poi che dice Pietro prima del battesimo? Ravvedetevi, cioè cambia il registro. L'indirizzo che stavi facendo è questo, scegli la via di Gesù Cristo. Scegli la via di Cristo. Ti stavi comportando come volevi tu, come ritenevi tu, come pensavi tu, che non era quella giusta, ora devi cambiare via. Devi cambiare vita. E la vita è Cristo. Quindi dobbiamo conoscere, perché se tu non conosci, se noi non conosciamo, che cosa alla fine faremo? Applicheremo nella nostra vita, nelle varie aree, nelle varie situazioni, quello che abbiamo imparato nella nostra vita precedente. Se non è cristiano, è mondano. Giusto? Prima di arrivare a Cristo, noi eravamo pieni di che cosa? Di? Mondo. Se non viene cristianizzata e conquistata a Cristo quell'area della tua vita, dei pensieri, dei ragionamenti, cosa metteremo in pratica? Quelle del mondo. Poi dice, ma come mai nella mia vita ci sono maledizioni? Perché il peccato produce maledizione. La maledizione è un'avaria, una negatività, un processo di morte, un processo non di vita. La vita è così, la morte è così. Per cambiare il registro noi dobbiamo imparare, dobbiamo sapere. Ecco perché alcune persone mature nel tempo passato hanno cercato nelle varie aree del sociale, della politica, di attuare propositi cristiani. Lode Gesù Cristo. Ma per fare questo dobbiamo essere maturi. Noi possiamo fare attività cristiane, ma se non c'è una maturità si ritornerà, io ho visto, a essere come delle persone del mondo, dove si guarda a se stesse, al suo io, al suo intorno, e non si ha la visione del regno. Perché non si ha la visione del regno? Perché si è perso il contatto con Dio. Quando noi perdiamo il contatto con Dio, abbiamo la visione soprattutto su noi stessi e su quello che è il nostro interesse. Lode Gesù Cristo. E io desidero aiutare la Chiesa, desidero dare un percorso a tutti per la crescita, per vivere bene, per uscire fuori dalle oppressioni, per entrare nella libertà. Il cristiano deve essere una persona libera, è libera dentro. Gesù è venuto per liberare, egli è il liberatore. Il liberatore di cosa? Tu non devi essere, come dire, sovrastrutturato dal potere, dai legami, dalle ideologie di questo mondo, che ne siano filosofiche, politiche, economiche, di come condurre la famiglia, di come condurre la vita. Queste. Noi vogliamo che la parola di Dio possa rinnovare ogni area, ma per fare questo ci vuole un percorso, ci vuole un impegno. È chiaro che se vuoi fare il discepolo ci vuole un impegno. Come l'impegno per andare in vacanza, come l'impegno per fare un corso di questo mondo, ci vuole un impegno, devi dedicare del tempo. Noi dobbiamo sapere che una parte del nostro tempo lo dobbiamo dedicare, che è fondamentale, è vitale. È vitale. Perché quello che noi daremo al Signore è tutto vita, è tutta benedizione. e sarà benedizione, perché egli ci ritorna tutto benedetto. Dice, a che serve? Ha detto Gesù, ma a che serve guadagnare l'anima quando uno perde, la perde? A che serve guadagnare l'anima se poi si perde? Poi dice, se vuoi guadagnare l'anima la devi perdere. Cioè significa che non devi guardare a soddisfare tutte le voglie passionali, mentali, di volontà dell'anima. Ma devi seguire lo spirito, cioè la tua natura interna, spirituale. Il nato di nuovo, la nata di nuovo. Come dire, Apina nata di nuovo, Daniela nata di nuovo, Sefora nata di nuovo. Quella natura dentro deve crescere per dominare la tua vita affinché ognuno di noi mostri Cristo. Quella natura, sai che mostra attraverso di noi, la natura spirituale nostra interna? Cristo. Dice, com'è che si vede Cristo? Crescendo quella natura. Come cresce quella natura? La dobbiamo allenare. Dobbiamo allenare la natura spirituale. Come alleniamo il corpo? Noi sappiamo come molti vanno a fare esercitazioni, bodybuilding, arriva l'estate, si preparano mesi prima, mostrano i muscoli. Io quando ero ragazzo, cercavo di farmi un fisico atletico. Noi ora dobbiamo imparare ad allenare lo spirito. E l'uomo interiore deve diventare tipo, no, non Hulk cattivo, ma forte, potente. Dice che siate potentemente fortificate nell'uomo interiore, così pregava Paolo. Questo è il desiderio, anche il mio desiderio. Il desiderio di un pastore per le anime che cura è che ognuno di voi cresca potentemente. E io dico una cosa, che nessuno si perda, che nessuno si perda. Se qualcuno non ha la rivelazione, non è che viene bannato, non è che banniamo. Noi desideriamo che tutti crescono, che tutti, perché se cresce questa natura, tu puoi assaporare, dice, tutta la verità e le promesse di Dio. Perché è quella natura che assapora le promesse di Dio, l'altra natura non la può ricevere. Capite? L'anima non capisce niente, non riceve niente, vede le cose di Dio una perdita di tempo, un pastore quando finisce, Ted 18 minuti, ora a capo 40, ma basta. C'è capito? La natura spirituale invece ha bisogno, assorbe. La natura animica, quella corporale poi... E dobbiamo fare crescere questa natura, la dobbiamo allenare. Io sono un allenatore della natura spirituale, vedetemi così, sono un personal trainer, un trainer spirituale, dove formerò un gruppo che aiuterà tutte le anime a crescere. Adesso, vi ho voluto dirvi questo perché quando sentirete parlare di G1, ma che cos'è il G1? Il G1 è questo, abbiamo detto questo per identificare, no? Quando parliamo, se no ti devo spiegare ogni cosa. G-Family sono i gruppi familiari, gli incontri delle famiglie, che la famiglia ha bisogno di un incontro, un'intimità, parlare dei problemi familiari, per crescere nel rapporto con Dio. Il fine è relazione con Dio. Più si migliora, più riceviamo e più benedizione abbiamo, nell'anima e nel corpo. Tu ci tieni alla tua famiglia, ai tuoi figli. Io so che forse ci tieni più ai tuoi figli che a te stesso. Ci sono genitori qua. Il primo gruppo, il primo impegno è la famiglia, i figli. Noi dobbiamo imparare a collegarli allo Spirito Santo, al Signore. Perché Lui provvede per loro. Gli deve insegnare la via dove imparano a trovare la soluzione nei problemi. Perché noi non ci possiamo sostituire a loro. I genitori, io non mi posso sostituire a me che va a fare l'esame. Né tu ti puoi sostituire a tua figlia, a tuo figlio. Non ci possiamo sostituire. Dio ci ha affidato le anime. I figli, la verità, non sono nostri, non ci appartengono. Qualcuno questa cosa forse non la prende. È così, è una verità. I figli sono anime che Dio ci dà da curare, da collegarli a Lui. Non è che devono entrare, io faccio, perché l'uomo che pensa, faccio un impero, quello mi fa questo, quello mi fa quell'altro, e faremo, diciamo, una holding. Poi ti crescono i figli e non vogliono sapere niente. Dici, com'è? I figli appartengono a Lui. Noi dobbiamo essere buoni amministratori, dobbiamo imparare ad amministrare la grazia di Dio. Bene, questo era quello che volevo comunicarvi in maniera, diciamo, poi ci saranno comunicazioni più, come dire, più approfondite, ecco. Volevo informare dove stiamo andando, no? Vediamolo come la giornata della visione. Dove andremo? Dove vogliamo andare? Noi vogliamo conquistare il mondo per Cristo, salvare le anime per Cristo. Regno di Dio, salvezza delle anime. E come possiamo farlo? Ci dobbiamo preparare, perché se siamo impreparati veniamo vinti dal mondo. Questo è il succo, diciamo, del discorso. Bene. Alziamoci in piedi. Ve l'ho detto che domenica abbiamo un ospite. Magari facciamo una, così facciamo contento pure l'apostolo. Gli facciamo una bella locandina. Alleluia. Pregate. Pregate. Allora, in questa visione è una visione di crescita per tutti. Chi vuole crescere, chi si vuole impegnare, chi vuole spazio, chi sente che ha qualcosa da dare nel corpo, lo può dare. Quindi è una chiamata all'impegno per tutti. E poi ricordiamoci che la Chiesa noi dobbiamo salvare, è salvatrice, dobbiamo predicare la salvezza, la salvezza. Noi liberiamo le anime dall'inferno, perché tutti quelli che non hanno accettato Gesù, purtroppo, questa è la verità, andranno all'inferno. Noi dobbiamo predicare l'Evangelo per liberare le anime. È un impegno che Dio ci ha dato. Egli non ha voluto, non l'ha data agli angeli, ai cherubini, l'ha data a noi. Questo è il mandato. Ma per adempiere questo mandato ci dobbiamo preparare, perché sennò andremo, come dire, impreparati, senza unzione e potenza. Noi abbiamo bisogno di unzione e potenza nel mandato. Gloria a Gesù Cristo. Dino, vieni. Concludi.
Ora ho preparato un canto di adorazione. Alleluia.